Radio Giornale.
Buongiorno da Franco Cristini. Covid-19, l'incertezza e la preoccupazione per la ripresa dei contagi. A Zurigo, pressing sui locali notturni dopo il caso di super spreader. In Italia situazione stabile, ma preoccupa la moltiplicazione dei focolai, mentre nel mondo i decessi superano il 500.000. La Svizzera e l'immigrazione dai paesi UE, numeri invariati tra il 2018 e il 2019. La SECO pubblica il suo rapporto sulla libera circolazione e guarda dal voto del 27 settembre. In Francia Emmanuel Macron alle prese con l'onda verde che ha travolto le elezioni comunali. All'orizzonte c'è la sfida delle presidenziali del 2022, ne parleremo con un politologo. Nel giornale la parola di un esperto anche su un altro tema, il PPD svizzero che vorrebbe togliersi la C di Cristiano dal suo nome. Noi abbiamo chiesto a un politologo se la mossa basterà per fermare la perdita di elettori. Occhi puntati su discoteche e locali notturni dopo i contagi da coronavirus avvenuti sabato notte in un club di Zurigo. 300 persone si trovano, lo ricordiamo, in quarantena, ma la difficoltà a rintracciare i partecipanti ha anche dimostrato i limiti del cosiddetto contact tracing, tanto che la minaccia del governo zurighese è chiara: o i locali adottano misure efficaci oppure ordineranno la chiusura. Da Zurigo, Gianluca Olgiati.
Numeri di telefono inesatti, indirizzi email fasulli, è una lista dei presenti a dir poco incompleta quella raccolta sabato notte nel club Flamingo di Zurigo, là dove si è verificato il primo caso di super spreader del cantone. Una persona ha contagiato con il Covid-19 almeno altre 5 persone, tutte positive, e 300 si trovano in quarantena. La pressione è ora tutta sui gestori dei locali, dopo le parole chiare della consigliera di Stato zurighese Natalie Rickli.
Uns ist es ernst, die Clubs zu schließen oder noch schärfere Maßnahmen auszusprechen, wenn die Regeln nicht eingehalten werden.
O rispettano le regole, oppure ordineremo la chiusura dei locali o misure più severe, così Natalie Rickli. E la risposta per ora si limita a un comunicato da parte della Commissione dei bar e dei club zurighesi, che assicurano di voler fare di tutto per evitare una nuova chiusura e per proteggere la salute dei clienti. E qualcosa andrà fatto, se è vero che il caso zurighese ha dimostrato i limiti del contact tracing, l'impossibilità di ricostruire la catena dei contatti se i dati a disposizione sono incompleti o falsi. Una dimostrazione di quanto lavoro di sensibilizzazione tra la popolazione sia ancora necessario, ma che dire dei gestori dei locali? La consigliera di Stato Rickli chiede che controllino le carte d'identità di chi entra, ma è davvero una soluzione? L'epidemiologo Marcel Salate.
Ja, ich glaube, solche Sachen muss man sich jetzt überlegen.
Sì, bisogna valutare simili soluzioni. La stessa situazione si è presentata in Corea del Sud, ad esempio, dove si è dovuto introdurre un controllo dell'identità nei locali. Come farlo rimane da vedere, dice ai microfoni SRF Marcel Salate, colui che ha contribuito a sviluppare l'applicazione per cellulari Swiss Covid, app la cui installazione invece non può essere per legge un criterio per escludere qualcuno da un locale. E allora di possibili soluzioni si parlerà anche in un incontro previsto entro domani sera tra i rappresentanti dei locali e la responsabile del Dipartimento Cantonale della Sanità.
In Ticino ha prima urtato una macchina con la sua, è scappato e si è barricato in casa. All'arrivo della polizia ha poi puntato una pistola contro gli agenti. L'uomo, un 28enne residente nel Luganese, è stato arrestato. Amanda Fendler.
I fatti sono avvenuti poco dopo la mezzanotte a Gentilino. L'uomo, un cittadino svizzero, ha inizialmente urtato con la propria macchina alcuni muretti prima di colpire anche un'altra vettura, senza però fermarsi per sincerarsi delle condizioni del conducente che è rimasto comunque fortunatamente illeso. Dopo alcuni accertamenti, gli agenti intervenuti sul posto sono riusciti a individuare il domicilio del 28enne. Solo dopo vari tentativi dei poliziotti l'uomo ha aperto la porta, lo ha fatto però armato di una pistola risultata poi a gas, pistola che dopo aver effettuato un movimento di carica ha puntato contro gli agenti. Dopo alcune intimazioni ha desistito ed è stato infine fermato. Nessuno è rimasto ferito e sono in corso accertamenti per capire se l'uomo fosse sotto l'effetto di alcol o stupefacenti. Tra le ipotesi di reato nei suoi confronti, violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, grave infrazione alle norme della circolazione e infrazione alla legge federale sulle armi.
Immigrazione dall'UE sostanzialmente invariata negli ultimi due anni, lo si legge nel rapporto annuale della SECO, la Segreteria di Stato dell'Economia, sulle conseguenze della libera circolazione delle persone. I numeri giungono a pochi giorni dal lancio ufficiale della campagna in vista della votazione del 27 settembre a Berna. Abbiamo in linea Luca Betti che ha sfogliato per noi questo rapporto.
Buongiorno, sì, come hai detto tu in apertura, la presentazione del rapporto giunge a pochi giorni dal lancio da parte del Consiglio federale della campagna in vista della votazione sull'iniziativa per la limitazione dell'UDC, che vuole proprio disdire questo accordo con l'UE. E cosa dice la SECO? Fondamentalmente evidenzia tre aspetti: che l'immigrazione netta dagli stati membri dell'UE e dell'ALS è rimasta praticamente uguale tra il 2018 e il 2019. Nel 2019 sono immigrate 30.700 persone, 500 in meno rispetto al 2018. Un dato interessante evidenziato nel rapporto è che nel 2013 si registrò un anno record per quanto riguarda l'afflusso di persone in Svizzera. Sono state 68.000. E il 2013 è un anno importante perché allora si discuteva sull'iniziativa contro l'immigrazione di massa dell'UDC, accettata poi un anno dopo alle urne.
Luca Betti, quali conseguenze ha avuto la libera circolazione su disoccupazione e salari?
Il rapporto indica che tra il 2018 e il 2019 il tasso di disoccupazione è sceso dal 2,6 al 2,3% e ricorda anche che ci sono differenze regionali. Nella Svizzera romanda e in Ticino il tasso di disoccupazione è superiore di quello registrato nella Svizzera tedesca. E anche per quanto riguarda i salari ci sono alcune differenze tra le regioni linguistiche. Tra il 2002 e il 2018 nella Svizzera tedesca il salario medio è aumentato dell'1,2%, mentre nella Svizzera romanda dell'1,1% e in Ticino dello 0,8%. Un altro elemento interessante dell'ultimo che ricordo dal rapporto della SECO è che in Ticino i frontalieri guadagnano il 30% in meno degli svizzeri, nella Svizzera romanda l'11% in meno, mentre nella Svizzera tedesca l'1% in più.
Grazie Luca Betti, sull'argomento torneremo con maggiori dettagli nella nostra edizione di questa sera alle 18.30 su Rete 1. A proposito di salari, di una loro crescita concreta, anche se solo leggera, si parla anche in riferimento al 2019, lo fa sapere l'Ufficio federale di statistica. I dettagli da Johnny Canonica.
Dal punto di vista statistico, negli ultimi anni i salari sono sempre aumentati, di poco, ma lo sono. Si parla di aumenti dell'ordine dello 0, qualcosa per cento, una crescita che a causa di un'inflazione più alta di quella cifra si è spesso trasformata in un pugno di mosche nel portafoglio. Non così però lo scorso anno. Secondo l'indice svizzero dei salari pubblicato dall'Ufficio federale di statistica, rispetto all'anno prima, nel 2019, i salari nominali sono cresciuti dello 0,9% con un'inflazione dello 0,4%. Questo, concretamente, significa che il potere d'acquisto dei salari è cresciuto mediamente dello 0,5%, cosa che non accadeva più da due anni. Per quanto riguarda i settori economici, l'aumento maggiore è stato registrato dal settore terziario, quello dei servizi, con un più 0,9%, settore entro il quale però chi lavorava nell'albergeria e nella ristorazione ha visto il suo salario diminuire dello 0,8%. Per quel che riguarda invece il settore secondario, quello dell'industria, l'aumento medio nominale è stato invece dello 0,3%.
Basterà un cambio di nome per fermare la perdita di elettori del PPD? È la questione di fondo ora che i vertici del partito, sulla base di un sondaggio interno, hanno rilanciato con forza l'idea di abbandonare la C, che sta per cristiano nella definizione tedesca, francese e romancia. Alan Krameri ne ha discusso col politologo Andreas Ladner, chiedendogli innanzitutto quanto sarebbe rivoluzionario per il PPD svizzero modificare il proprio nome ridefinendosi ad esempio il centro.
Sarebbe certamente un grande passo per il partito. L'idea non è del tutto nuova, già in passato se ne è discusso, ma un riposizionamento era stato affossato da chi all'interno voleva mantenere il riferimento cristiano. Oggi sembra essere cambiata l'opinione di una parte sufficiente all'interno del partito, che è più aperta a questo passo.
La domanda appunto è: basterà questo a invertire la tendenza?
Questa è evidentemente la speranza, conquistare elettorato non cattolico soprattutto in regioni molto popolose come Losanna, Berna o Zurigo, centri protestanti dove il PPD ha fatto molta fatica. L'altra faccia della medaglia è il rischio di perdere dove il partito è ora forte, in Vallese, Svizzera centrale e in parte in Ticino.
A repentaglio, secondo alcuni esponenti di queste regioni, c'è proprio l'identità.
Vedo in realtà due pericoli con un cambio di nome. Da una parte è proprio la perdita di una caratteristica unica e distintiva nel panorama partitico, cioè la C di cristiano, che aiutava a raggruppare anche un elettorato con visioni divergenti al suo interno. D'altra parte va detto che il PPD sta facendo questa riforma mentre è sulla difensiva. Lo fa per non perdere altri elettori ed eventualmente perdere l'unico consigliere federale che gli è rimasto in governo. Per questo valuta anche di fusionarsi coi borghesi democratici. È delicato riformarsi in un momento di debolezza e non ci si può illudere che cambiando il nome si risolvano i problemi più profondi.
Veniamo quindi alla sostanza. Oltre al nome, il PPD dovrebbe cambiare anche la politica, diventando più progressista, perché oggi non si capisce bene dove voglia andare. Ad esempio, sul matrimonio per le coppie omosessuali in Parlamento il gruppo era spaccato.
Molto difficile dire quale strategia sia la più pagante. Il PPD può diventare più moderno, più progressista, ma lì c'è la concorrenza di altri partiti come il PLR o i Verdi Liberali. Questo va considerato se si vuole abbandonare la linea conservatrice.
Se il PPD deciderà effettivamente un riposizionamento con un nuovo nome e fusionando con i borghesi democratici, che risultato dovrebbe ottenere alle elezioni federali del 2023 per poter dire che è stata una scelta azzeccata?
Una soglia importante è quella del 10%, non deve scendere al di sotto, anche se bisogna poi vedere che risultati ottengono gli altri partiti. Ci sono fattori esterni imprevedibili. Essenziale per i vertici del partito è fermare il calo di consensi in corso da decenni. Cambiare il nome è un primo segnale, ma poi ci vogliono i politici che si profilano e che hanno successo con le loro idee, perché un nuovo marchio può servire a corto termine, ma non può bastare se si pianifica per i prossimi 20 anni.
Aber wenn man dann für die nächsten 20 Jahre plant, dann reicht der Name nicht.
Questa è l'analisi di Andreas Ladner, professore all'Istituto IDEAP dell'Università di Losanna. Andiamo all'estero, in Francia, che da ieri si è tinta un po' di verde. Le elezioni municipali hanno decretato la vittoria di diversi candidati ecologisti ai posti di sindaco a Lione, Bordeaux, Marsiglia e Strasburgo, ad esempio. Decisamente poca gloria invece per il partito del presidente Macron, la République en Marche, che non è riuscito a raccogliere risultati degni di nota. Il voto è stato tra l'altro segnato da un importante astensionismo. Alle urne si è recato solo il 40% degli elettori. Per parlarne da Parigi abbiamo al telefono Paolo Modugno, politologo, docente a Sciences Po. Buongiorno.
Buongiorno.
Paolo Modugno, comunali francesi dunque travolte, se vogliamo così dire, da un'onda verde. Come interpretarla, l'incarnazione della voglia di cambiare che questa volta non va più sulla République en Marche ma sugli ecologisti, o c'è anche dell'altro?
No, senz'altro c'è questo elemento. Oggi nelle società contemporanee l'elettorato si stanca facilmente, quindi il cambiamento cambia spesso di persona o di partito. Però c'è stato anche questo periodo terribile che abbiamo tutti vissuto del coronavirus. Io penso che questo anche abbia avuto un impatto. Gli ecologisti avevano già fatto buoni risultati al primo turno 3 mesi e mezzo fa, però sicuramente la crisi del coronavirus ha anche messo l'accento sulle questioni ambientali, della salute, e quindi ha ancora di più dato una spinta a questo nuovo partito, cioè un partito che esiste da tanto tempo ma che è un piccolo partito, e in più a questo si aggiunge anche un po' la difficoltà del partito del presidente, che non esisteva a livello locale, che quello è veramente un partito molto nuovo, e anche un po' le difficoltà dell'esecutivo.
Paolo Modugno, parliamo un po' di Emmanuel Macron, il presidente in carica, ha già promesso risposte forti proprio nel campo dell'economia, ma come dell'ecologia, ma come è messo dopo questo voto? Lo sappiamo, in vista c'è un possibile rimpasto di governo, ma c'è anche forse soprattutto, insomma, l'appuntamento con le presidenziali del 2022.
Assolutamente. Macron non è messo benissimo, perché sta attraversando una crisi dopo l'altra. Abbiamo avuto i Gilets Jaunes, poi tutta la battaglia sulle pensioni, questo risultato pessimo per il suo partito. Si salva solo il primo ministro, che vince al secondo turno a Le Havre. Ora è in una situazione molto delicata, proprio nei rapporti anche con il primo ministro, perché è l'unico questo personaggio che ha un discreto successo nell'opinione pubblica, continua a salire nei sondaggi, ma Macron, secondo le indiscrezioni, vorrebbe separarsene per dare una nuova svolta al suo mandato. Siamo a meno di 2 anni effettivamente dalle prossime elezioni, i Verdi pensano di poter federare questa sinistra rediviva, un po' come una fenice che arriva a poter contare come una vera opposizione al partito del presidente. La destra è messa male, e quindi Macron cerca di rilanciare, come dicevate voi, appunto in questo momento stesso in cui noi ci parliamo, Macron sta parlando nel giardino dell'Eliseo davanti a questa convention ecologica che ha riunito, che ha fatto 149 proposte che sono state riprese dal presidente per rilanciare appunto la fine del suo mandato, 15 miliardi di euro per mettere insieme economia ed ecologia. Quindi sta tentando questa strada. La domanda è: lo farà col primo ministro o cambierà il primo ministro?
Direi di restare con queste sue ultime considerazioni, ancora politica, ma dalla Polonia questa volta, dove lo spoglio non è ancora terminato, ma i dati quasi definitivi per le elezioni presidenziali di ieri, per il primo turno, incoronano Andrzej Duda, l'attuale presidente conservatore, raccoglie un ottimo risultato, 43% dei voti circa, ma un risultato non sufficiente per vincere già al primo turno. Appunto, al secondo turno fra 2 settimane dovrà lottare con il rivale Rafał Trzaskowski, sindaco di Varsavia, liberale, che tenterà di rastrellare anche i voti andati ieri agli altri 9 candidati. Pandemia Covid-19, chiudiamo con questa, come avevamo iniziato, per dare un primo dato, su un ultimo dato sui casi di contagi rilevati in Svizzera. La notizia di poco fa, ieri se ne sono registrati altri 35 e nessun decesso. Nel mondo è ormai invece stata superata la soglia dei 500.000 morti, le persone contagiate sono oltre 10 milioni. Negli ultimi giorni la situazione è peggiorata soprattutto negli Stati Uniti, con Texas, Arizona e Florida confrontate con un aumento preoccupante dei casi. Questo rende difficile anche effettuare tutti i test necessari per individuare chi ha contratto il virus. In Italia invece restano stabili i contagi, 174 i nuovi casi registrati ieri, di cui la metà, 97, in Lombardia. Casi meno gravi, come dimostra la diminuzione marcata dei ricoveri in terapia intensiva. Tuttavia preoccupa la moltiplicazione di focolai sul territorio, 11 in questo momento, quelli individuati da nord a sud. I dettagli ce li consegna Anna Valenti.
Bologna, azienda della logistica Bartolini, 107 positivi al coronavirus. Mondragone, comune del Casertano, 49 casi tra i braccianti bulgari che abitano le palazzine Cirio. Palmi, provincia di Reggio Calabria, dove un quartiere in cui 8 persone sono risultate contagiate è stato dichiarato zona rossa. Poi ci sono le case di riposo di Alessandria, Como, i 28 migranti a Porta Empedocle, i contagi in famiglia di Bolzano e Montecchio, nella provincia di Reggio Emilia, Pistoia e Prato. Infine Roma, dove al focolaio della struttura riabilitativa San Raffaele Pisana si è aggiunto quello di un istituto religioso con 4 positivi e 3 a Fiumicino in un ristorante bengalese. Questi focolai sparsi lungo la penisola che stanno creando più di un'apprensione ad autorità ed esperti. Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università di Milano.
È normale, il virus continua a circolare in comunità, però casi più semplici, meno impegnativi, con una carica virale bassa, che sicuramente evidenzia una capacità maggiore di individuare soggetti che nella prima ondata non erano stati nemmeno individuati, proprio perché non si eseguiva il tampone. Tutto questo credo possa essere ascrivibile a un aspetto positivo di una capacità maggiore di intercettare casi in modo da far sì che questi focolai non debordino in possibile seconda ondata.
Numeri contenuti in alcuni casi, ma quanto è preoccupante questa fotografia? Si deve temere l'esplosione di piccoli nuovi focolai che possono innescare un nuovo incendio?
Difficilissimo dire se e come ci sarà una seconda ondata, perché la combinazione di tanti fattori. Di sicuro io credo che un andamento e una diffusione nella comunità ci sarà. La probabilità di situazioni che vanno a peggiorare saranno legate appunto a questi due aspetti: responsabilità delle persone, capacità di tracciamento.
La fase 3, contraddistinta dalla riapertura generalizzata delle attività economiche, ha visto anche un allentamento della disciplina di molti italiani, con assembramenti soprattutto nel fine settimana, centinaia di persone prive di mascherina fuori da bar o lungo le spiagge di molti litorali, sui traghetti o mezzi pubblici. Occorrerebbe fare forse più controlli?
Controlli ci sono, però deve continuare anche un'attenzione di buon senso, senza eccedere nell'ipocondria, di distanziamento fisico tra le persone. Questo dovrebbe garantire la tenuta del sistema.
E noi ci fermiamo qui, ora alla pagina sportiva. Voi, buona giornata.